Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen. Buonasera a tutti dagli studi di Radio Missione. Bianca vi manda il suo saluto, in compagnia con me in studio c'è Ilaria.
Buonasera Bianca e buonasera a tutti.
E al di là del vetro come sempre Daniele.
Buonasera a tutti.
E poi abbiamo appunto in collegamento telefonico, Skype anzi, sì, giusto, per così siamo precisi, Don Franco Manzi. Buonasera Don Franco.
Buonasera Bianca, Ilaria, Daniele.
Tutta una compagnia. Siamo un bel gruppetto,
sì,
speriamo
sì,
anche di ascoltatori. Ecco, allora questa sera con Don Franco l'appuntamento di questa sera avrà come tema il segno dell'Emanuele, cioè una meditazione natalizia su Isaia 7. Direi di lasciare a lei subito la parola.
Sì, volevo partire da questo testo effettivamente bello, natalizio, per approfondire il tema del modo in cui Dio si rivela nella storia, si rivelava soprattutto nell'Antico Testamento, ma poi vedremo anche nel Nuovo Testamento. E prenderei le mosse di questo intervento di stasera da un brano del Concilio Vaticano II, in modo particolare della Dei Verbum, che è la costituzione dogmatica del Concilio interamente dedicata alla rivelazione. E al numero 14 questo documento importante spiega così: nel suo grande amore, Dio, progettando e preparando con sollecitudine la salvezza di tutto il genere umano, si scelse con singolare disegno un popolo al quale confidare le promesse. Infatti, una volta conclusa l'alleanza con Abramo e con il popolo di Israele, per mezzo di Mosè, Dio si rivelò con parole e azioni al popolo. Interessante questo, Dio che si rivela con parole e azioni al popolo che si era acquistato come l'unico Dio vivo e vero, così che Israele sperimentasse quali fossero le vie divine con gli uomini e, parlando Dio per bocca dei profeti, le comprendesse con sempre maggior profondità e chiarezza e le facesse conoscere con maggior ampiezza tra le genti. L'economia della salvezza, preannunziata, narrata e spiegata dai sacri autori, si trova come vera parola di Dio nei libri dell'Antico Testamento, perciò questi libri conservano valore perenne. Vedete come in poche battute si è sintetizzata una profonda consapevolezza della Chiesa di oggi sulla rivelazione di Dio già nell'Antico Testamento. Allora si potrebbe approfondire questa consapevolezza della Chiesa mediante tre domande stasera. La prima: come Dio ha parlato nell'Antico Testamento? Il Concilio usa questa formula, avete sentito, Dio si rivelò con parole e azioni, e poi precisa questo concetto focalizzando l'attenzione sulla modalità profetica di rivelazione. Dio nell'Antico Testamento parla soprattutto per bocca dei profeti. Allora ci iniziamo a chiedere, ma cosa intende sostenere il Concilio con queste affermazioni? Secondo interrogativo, qual è il ritratto sintetico di Dio, lo schizzo di Dio che si staglia nei testi dell'Antico Testamento? Questo passo del Concilio offre già appunto uno schizzo interessante del volto del Dio dell'Antico Testamento. Parla di un Dio che agisce nella storia, che percorre le strade degli uomini e che fa tutto questo per amore e che si rivela quindi come l'unico Dio vero, vivo. E infine una terza domanda degna, secondo me, di interesse riguarda i destinatari di questa rivelazione di Dio. La Dei Verbum, questo documento conciliare, individua due destinatari. Innanzitutto il popolo eletto da Dio, Israele. Però lo sguardo amoroso di Dio fin dall'inizio abbraccia l'umanità intera. Dio, dice il Concilio, sceglie Israele però progettando e preparando con sollecitudine la salvezza di tutto il genere umano. E la conseguenza è che quella antica rivelazione di Dio diretta agli israeliti in un contesto socio-religioso ben concreto, però quella rivelazione ha un valore perenne. Quindi ha un valore anche per noi. E allora la terza domanda a cui cercherei di rispondere nei pochi minuti di stasera, ma com'è possibile questo? In altri termini, Dio parla ancora oggi? E se sì, come avviene questa comunicazione? Le antiche pagine della scrittura sono un mezzo di Dio per rivelarsi a noi oggi. Esistono altri mezzi attraverso cui Dio si rivela a noi oggi. Vedete, domande che vanno a toccare la nostra vita, però tenterei di rispondere attraverso questo testo bello natalizio di Isaia 7. Inizio a leggerlo. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunziato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il cuore del re, il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano i rami del bosco per il vento. Tento di fare velocissimamente il quadro della situazione storica. Siamo a Gerusalemme nell'anno 734 avanti Cristo. La superpotenza di allora, l'impero assiro, nutre mire espansionistiche sugli aramei, che era un popolo che abitava grosso modo nei territori della Siria di oggi, quindi a nord di Israele. Di conseguenza gli aramei stringono alleanza con il regno di Israele del nord e cercano anche di allearsi con il regno meridionale di Israele. Allora il regno di Israele era diviso in due stati, Israele del nord e Israele del sud. Insomma, gli aramei cercano di coprirsi le spalle ai confini meridionali per concentrare le loro forze a nord contro gli assiri, la superpotenza di allora. Nel regno meridionale di Israele il re era allora Acaz e il profeta di corte era Isaia. Di fronte a questa situazione il re Acaz è angosciato, tocca a lui prendere una decisione ultima. Spesso nella vita bisogna prendere delle decisioni, non si può non scegliere. Ecco, questo capita al re Acaz a Gerusalemme. Fin da bambino ha sentito raccontare che c'era una promessa di predilezione, di protezione fatta da Dio alla stirpe del re Davide, e Acaz era discendente del re Davide. Diceva quella promessa: Davide, quando tu giacerai con i tuoi padri, io, Dio, assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere. Io renderò stabile per sempre il trono del suo regno, della tua discendenza. Io gli sarò padre di Salomone e degli altri discendenti tuoi, e Salomone mi sarà figlio. Ecco che emerge appunto quel tema dell'elezione di Israele da parte del Dio dell'Antico Testamento a cui accennava il Concilio nel testo che vi ho letto prima. Sì, questo è vero. Ma ora che c'è bisogno, Dio dov'è finito? Dio tace. E quando Dio tace, gli uomini si dibattono in mille opinioni. C'è chi parteggia per il più forte, dobbiamo allearci con l'impero assiro, dicono tanti a Gerusalemme. C'è chi si schiera per il più vicino, dobbiamo allearci con gli eserciti degli aramei, degli israeliti del nord. E ormai è giunta la notizia che questi due eserciti stanno ai confini del regno di Israele del sud. E il re Acaz e tutta la sua gente sono scossi come si agitano i rami del bosco per il vento. Si deve scegliere, non si può restare neutrali, ma Dio da che parte sta? Il re di Gerusalemme, guidato da una certa dose di buonsenso politico, si schiera dalla parte dell'impero assiro, della superpotenza politica di allora, per cui si prepara a fronteggiare gli aramei e il regno settentrionale di Israele. Presa la decisione, insomma, il re Acaz si affretta a disporre le difese della città di Gerusalemme, soprattutto di un punto, là dove c'è il rifornimento idrico della città, la cosiddetta piscina superiore di cui parla il testo. Nell'imminente assedio di Gerusalemme non si può rischiare di perdere l'acquedotto, altrimenti la città viene presa per sete. Ed è nella frenesia dei preparativi che entra in scena l'uomo di Dio, il profeta Isaia. Leggiamo cosa avviene. Il Signore disse a Isaia: vai incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Shear Yashub, fino al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione, sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezin degli Aramei e del figlio di Romelia, che sono i due re alleati contro Gerusalemme, contro il re Acaz di Gerusalemme. Poiché, continua il profeta, gli Aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, cioè saliamo contro il regno del re Acaz, contro Gerusalemme e quindi contro il popolo di Isaia profeta, devastiamolo e occupiamolo e vi metteremo come re il figlio di Tabel, un re fantoccio. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco e capo di Damasco è Rezin, capitale di Efraim è Samaria e capo di Samaria è il figlio di Romelia. Sottinteso: ricordati, re di Gerusalemme, che capitale di Giuda è Gerusalemme, ma capo di Gerusalemme sono io, Dio, non sei tanto tu. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete non avrete stabilità. A questo punto vale la pena fare una velocissima premessa sul fenomeno del profetismo dell'Antico Testamento, proprio perché il Concilio dice che Dio parlò per bocca dei profeti. Spesso si pensa oggi che il profeta fosse una specie di frate indovino, un veggente che prevedeva il futuro, un essere quindi dotato di poteri, si direbbe oggi, parapsicologici. Certo, in alcuni passi dell'Antico Testamento, anche del Nuovo Testamento, i profeti sono delineati anche con questi tratti straordinari. Ad esempio, quando Saul deve trovare la mandria di asine di suo padre che si erano smarrite, a chi può rivolgersi? Va dal profeta di allora, Samuele. E Saul si reca dal profeta nella ferma convinzione che quanto dirà l'uomo di Dio certamente si avvererà. E in effetti il profeta Samuele già attende Saul perché il Signore stesso, in qualche modo misterioso, lo ha informato un giorno prima dell'arrivo di quell'eroe, di Saul, anzi gli ha ordinato di consacrarlo re di Israele contro i Filistei. E ad ogni buon conto, affinché Saul si metta il cuore in pace, Samuele appena arriva gli rivela che le asine sono già state ritrovate, sono sane e salve. Vedete? il profeta in tanti testi dell'Antico Testamento, è dipinto anche con questi tratti del veggente. Però l'essenza del profetismo biblico è ben altra. Il compito del profeta consiste precisamente nel parlare in nome di Dio. Questo è il significato del termine greco profetes, profeta. Il profeta è colui che parla, femi, in greco, al posto di pro, al posto di Dio, il portavoce di Dio, parla davanti alla gente, al popolo di Dio. Pro significa anche questo, parla per la gente, per il bene, per la salvezza della gente. Certo, parla anche prima che certi avvenimenti capitino. Pro vuol dire anche questo, ma appunto dalla consonanza del profeta con Dio deriva come conseguenza la capacità del profeta di interpretare gli avvenimenti, persino gli avvenimenti futuri. Ma appunto questa preveggenza è soltanto una conseguenza del rapporto del profeta con Dio. È un uomo di fede in contatto così stretto con Dio da diventare messaggero attendibile di Dio presso la gente. Per questo ci interessa la figura del profeta, perché per parlare al posto di Dio è necessario che il profeta scopra lui per primo chi è Dio, qual è il desiderio di Dio su quel momento della storia. Però, alla luce di una buona interpretazione della Bibbia, possiamo affermare che la rivelazione di Dio nell'Antico Testamento non avviene perché una vocina materialmente intesa di un angelo, dello Spirito Santo, di Dio stesso, sussurra nell'orecchio del profeta: Dio è questo, Dio è fatto così, Dio ha queste caratteristiche, Dio vuole così, Dio ha deciso che questo avvenga. È semplicistico immaginarsi il fenomeno dell'ispirazione della Bibbia in questi termini. Nell'Antico Testamento, in modo simile per certi aspetti a ciò che avviene oggi, Dio parlava, sì, ma non direttamente, materialisticamente a parole. Per udire la parola di Dio occorreva scoprire i segni che Dio metteva nella storia. Era necessario interpretare la storia, perché è nella storia che Dio ha voluto da sempre incontrare l'uomo, ma appunto solo colui che quotidianamente si lascia plasmare l'orecchio da Dio è in grado di udirne la parola, che spesso e volentieri risuona nel silenzio. Ecco allora il ritratto del profeta autentico. Isaia 50. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola di conforto. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come un discepolo. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ecco, questa è la funzione del profeta, di Isaia, nel 734 avanti Cristo. Ed ecco il primo segno dato da Dio a Re Acaz, un bambino, il figlio dello stesso Isaia. Dio, in qualche modo misterioso per noi che non siamo profeti, ha suggerito a Isaia di portare il suo bambino con sé. Perché? Perché il nome di quel bambino è già il messaggio di Dio. Si chiama Shear Yashuv, un nome che in ebraico significa un resto, Shear, tornerà, Yashuv. Quel bambino, quindi, prima ancora che il profeta apra bocca, è già rivelazione di Dio. Rivela già la speranza che Dio offre al suo popolo in quel momento preciso. Quel bambino è l'incarnazione stessa della speranza, una speranza sottile, vero. Non è un segno di vittoria completo sui nemici. Ma sapete, quando c'è buio, anche un fiammifero acceso offre conforto. Una parte del popolo sopravviverà alla battaglia. Toccherà però al profeta comprendere il significato profondo nascosto nel nome di suo figlio in quel momento, e poi spetterà a lui chiarire ai suoi concittadini assediati questo segno di Dio, che potremmo parafrasare così: sta tranquillo, re Akats, non temere, è tutto fumo e niente arrosto, diremmo noi. Questa impresa dei tuoi nemici è il canto del cigno, da retta a Dio. Dio vi si rivela come vostra unica difesa, come vostra unica speranza. Però se non ti fidi di Dio, se non prendi Lui come tuo sostegno, finirai per crollare, tu con tutto il tuo popolo. E Akats però non sembra convinto da questo segno di rivelazione. Il testo non dice nulla di una sua risposta, forse preso dai frenetici preparativi di difesa dei rifornimenti idrici della città, non ha dato retta al profeta, lo ha ascoltato distrattamente, magari non si è accorto nemmeno del bambino. Una cosa è certa, il profeta dovrà tornare ancora dal re, perciò possiamo intuire che il primo segno dato da Dio non è accolto con fede dal re. Eppure, Dio non si arrende davanti alle chiusure dell'uomo. Il Dio univocamente buono, già dell'Antico Testamento, manda un secondo segno, un altro bambino. Ma leggeremo questo dopo una pausa di riflessione.
Sei l'immenso amore, sei il Dio dell'impossibile. Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo, Dio, ti prego, agisci tu, mio Dio. L'uomo che confida in te non è deluso, se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. So che nulla posso io, Dio, ogni cosa affido a te. Mio Dio, spero nella tua bontà, tu fai prodigi, tu fai miracoli. Agisci tu.
Ecco, possiamo riprendere Don Franco. Non so se mi ha sentito Don Franco.
Sì, sì, okay, sì, perfetto, sì, sono in linea.
Perfetto, a lei la parola.
Sì, riprendiamo il nostro discorso su questo testo affascinante che viene letto proprio nel periodo, nell'imminenza del Natale. Siamo in Isaia 7, al versetto 10 seguenti. Leggo questo secondo segno dato da Dio al re Akats incredulo. Il Signore parlò ancora ad Akats: chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto, cioè dove vuoi tu. Ma Akats rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi i due re. Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre giorni quali non vennero da quando Efraim si staccò da Giuda. Manderà il re di Assiria. Di fronte a questo testo, a questa seconda profezia di Isaia, ci chiediamo: ma è retta l'intenzione del re di Gerusalemme? È proprio vero che non vuole mettere alla prova il Signore? A me non pare. È solo paura la sua. Il re di Gerusalemme nutre il sospetto che Dio in realtà gli stia preparando qualcosa di male. E allora, come si suol dire, meglio non svegliare il can che dorme. Chissà mai che le cose vadano bene. E d'altronde il re è consapevole che la sua opzione politica in favore della superpotenza assira è più che motivata. E allora che bisogno c'è ancora adesso dell'intervento di Dio e dei segni di Dio? Tentiamo una prima attualizzazione di questa antica pagina, proprio per mostrare, come insegna il Concilio Vaticano II, che la rivelazione dell'Antico Testamento conserva un valore perenne, dunque parla anche a noi oggi. Mi sembra che la presa di posizione del re di Gerusalemme, non voglio chiedere niente a Dio, sia molto istruttiva anche per il nostro tempo, perché mette allo scoperto due atteggiamenti erronei, forse anche di noi cristiani, rispetto ai segni di rivelazione che Dio ci dà. Mi riferisco da un lato all'ateismo e dall'altro al fatalismo. Sull'ateismo non mi dovrei dilungare, insomma, chi ascolta Radio Missione Francescana, io immagino, sono persone tutte di fede, non lo so, almeno la maggior parte. Quindi sono sicuro che nessuno di noi si sognerebbe di fare grandi discussioni sul fatto che Dio esista, agisca nella storia, ma il guaio è che nel contesto di Isaia era più o meno la stessa cosa. Tutti, re compreso, credevano nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nel Dio di Mosè che aveva sconfitto gli egiziani. Dio è con noi, ripetevano l'uno all'altro per farsi coraggio a Gerusalemme di fronte agli eserciti avversari. Tutti facevano a Gerusalemme i loro sacrifici e recitavano allora, come ancora gli ebrei oggi, lo Shema Israel: ascolta Israele, il Signore il nostro Dio. Eppure, di fatto, questa fede non scendeva in campo come criterio della decisione concreta che si doveva prendere. La scelta prendeva le mosse da logiche umane, dal buon senso. Chi è ora il più forte? Chi è il più vicino? Dio esiste, certo, ma qui non c'entra nulla. La sua promessa al re Davide, secondo cui Dio stesso garantiva una stabilità al regno di Gerusalemme, sì, c'è stata, ma è sentita come lontana, forse un po' troppo lontana per essere ancora affidabile. Insomma, per dirla con le nostre categorie, è l'ateismo pratico. Aiutati che il ciel t'aiuta. E mi sembra che ancora oggi questa tentazione mieta numerose vittime proprio nelle file delle persone di chiesa. Una seconda possibilità per spiegare il rifiuto da parte del re di chiedere un segno a Dio è una sorta, direi, di fatalismo religioso. È un atteggiamento che sembra il contrario dell'ateismo pratico, ma che può coniugarsi benissimo con l'ateismo pratico. Mi spiego. Il re sa bene che non è vero che Dio sia assente dalla storia, come talvolta sembra, ma è consapevole pure del rischio che questo eccesso di presenzialismo divino comporta. Insomma, se Dio decide che Gerusalemme deve cadere, la sconfitta è sicura. Una volta deciso da Dio, è deciso. E il piano di Dio si realizza sempre. Anzi, potrebbe aver calcolato il re in quel momento. Se sono io adesso a chiedere un segno e il segno di Dio poi arriva davvero, diventa una minaccia ulteriore, cosa succederebbe se Dio mi obbligasse a cambiare schieramento politico? A quel punto avrei le mani legate, non potrei operare diversamente. Il mio rifiuto significherebbe immediatamente il castigo di Dio e la responsabilità cadrebbe soltanto su di me. Meglio appunto non chiedere niente, meglio che Dio taccia. Tento una seconda attualizzazione. Io non dico che nell'esperienza cristiana oggi si verifichino casi così cristallini di opposizione a Dio, ma penso che sia conveniente, almeno certe volte, verificare se la nostra immagine di Dio non sia incrinata da una prospettiva fatalistica, che pensa così in fondo: Dio è il Signore onnipotente della storia. Da sempre, fin da prima che io fossi concepito, Dio ha deciso che mi capiterà questo, mi deve capitare questo. Quando si pensa a Dio in questi termini, non è che la coscienza stia camuffando con il nome di Dio la visione alla fin fine pagana di un destino cieco e ineluttabile. Pensiamo quante volte, soprattutto nello scontro con certe situazioni crocifiggenti della vita, questa concezione pagana di Dio torna a galla. Il bello è che poi la si maschera facendo passare per sapienza popolare cristiana proverbi che possono riecheggiare il paganesimo. Non cade foglia che Dio non voglia. Ma chi ha detto questo? Ci sono cose che è chiaro che Dio non vuole, pensate alle guerre, agli atti di terrorismo, eppure continuano a capitare. Vedete come questa pagina di Isaia, ambientata nel 734 avanti Cristo, può parlare ancora ai nostri oggi, ai nostri giorni. Vedete l'efficacia della parola di Dio per la nostra fede e per la nostra vita. Ma torniamo a quella pagina di Isaia. Il secondo segno che Isaia promette al re di Gerusalemme, nonostante l'incredulità del re, è un altro bambino. Ma questa volta effettivamente il segno di rivelazione di Dio è più difficile da interpretare. E per forza, il re si è chiuso nell'incredulità e quindi non vede. Innanzitutto, è difficile da interpretare questo segno di Dio perché il bambino deve ancora nascere e non si sa da chi. Certo, Isaia predice che sua madre sarà una vergine, o meglio, l'aggettivo sostantivato alma in ebraico, tradotto nella Bibbia con la vergine, di per sé in ebraico significa una giovane donna che non ha mai partorito e che può essere quindi coniugata o nubile, vergine o no, di per sé l'importante è che non abbia ancora dato alla luce il suo primogenito. E con una certa verosimiglianza, quelli che ascoltavano Isaia in quel momento avranno pensato alla giovane moglie del re di Gerusalemme, Abi o Abia, che non aveva ancora dato alla luce il primogenito. Anche il nome del bambino è un segno di rivelazione, ancora più significativo perché va a toccare la stessa verità di Dio. Il bambino si chiamerà in ebraico Immanuel, Emanuele, Dio con noi. Il popolo forse sarà sopraffatto, però resterà un resto. Questo è il segno del primo bambino. Una cosa è certa, però: Dio non abbandonerà il popolo di Israele, gli resterà fedele. In gioco c'è una promessa fatta da Dio a Israele e Dio mantiene sempre le sue promesse. Poi la dieta del bambino è pure un segno di rivelazione che necessita di essere interpretato. Cosa significa che questo bambino mangerà panna e miele? È un segno di prosperità futura? Forse. Perché tutti abbiamo in mente quell'espressione, il paese dove scorre latte e miele, forse. Ma perché qui di per sé non si parla di latte, ma di panna. E allora potrebbe indicare un tempo di carestia, perché appunto panna, latte cagliato, È un cibo di fortuna, mangiabile da profughi. Insomma, se leggiamo la pagina immediatamente successiva del libro di Isaia, si vede che c'è una predizione di un'invasione. In fin dei conti, il povero re si vede quasi sbattuto in faccia un segno molto ambiguo, misterioso, al limite della comprensione. Come sarà il futuro suo, della sua nazione? Certo, subito dopo Dio annuncerà la devastazione dei due regni avversari con la venuta della superpotenza, la Siria. Ma cosa significherà questo per Gerusalemme? Sarà per Gerusalemme un futuro allietato dalla nascita dell'erede al trono e della prosperità economica? Un paese dove scorre in abbondanza ogni ben di Dio? Oppure la gente dovrà fuggire dalla città di Gerusalemme, rifugiarsi nei boschi e allora nutrirsi di miele selvatico e di latte che è andato a male? Davvero una bella sfida alle capacità interpretative del povero re che si era chiuso, lui, alla rivelazione di Dio. A questo punto preferirei non raccontarvi come va a finire questa vicenda. Rimane un proposito natalizio, andare a leggere il seguito. Vi lascio con un po' di suspense, ma tento di farvi vedere come questa scintilla di rivelazione di Dio che si è cristallizzata nella pagina di Isaia rimbalzi nel Nuovo Testamento, cioè tento di dare una interpretazione cristologica di questa pagina dell'Antico Testamento. In effetti, di fronte ai segni attraverso cui Dio si è rivelato nell'Antico Testamento, noi cristiani potremmo obiettare, va bene, ma con la venuta di Cristo finalmente le cose sono cambiate. Gesù non è forse la rivelazione ultima, definitiva del Padre? Dunque il problema è risolto. In Gesù possiamo conoscere chi è Dio, in Lui sappiamo quali sono le vie di Dio. In Gesù sappiamo qual è la volontà di Dio sulla nostra vita. Per certi versi il ragionamento sembra non fare nemmeno una piega. Però, se ci pensiamo bene, vediamo che la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, fin dalle sue prime fasi della vita fino alla risurrezione, non esce da questa logica dei segni di rivelazione che è già rintracciabile nei testi dell'Antico Testamento. Partiamo appunto dalla citazione di Isaia 7 nel Vangelo di Matteo, in Matteo 1:23. Perché? Perché nel sogno di Giuseppe, che lo porterà a prendere con sé Maria come sua sposa, viene menzionata proprio questa profezia. Abbiamo visto che di per sé il termine Alma in ebraico del testo dell'Antico Testamento indicava una giovane donna che non ha ancora partorito. Probabilmente quelli che ascoltavano Isaia pensavano alla giovane moglie del re Acaz di Gerusalemme. Dunque gli ascoltatori di Isaia si aspettavano che il futuro primogenito della moglie del re portasse finalmente a compimento il regno felice, un regno di benessere, di pace. Ma la loro speranza, a dire il vero, non si realizzò pienamente. Dalla storia noi sappiamo che l'erede al trono, il figlio del re Acaz, il re Ezechia, fu per molti versi un re come tanti altri. Buono, ma un re come tanti altri. Non poteva insomma essere lui l'Emmanuele, il re messianico che avrebbe portato il regno di Dio sulla faccia della terra. Poi se andate avanti a leggere Isaia al capitolo 9, Isaia al capitolo 11, troverete davvero un ritratto del Messia che il re Ezechia non poteva effettivamente realizzare. Ma la speranza, si sa, è sempre l'ultima a morire. E quella profezia viene allora rilanciata dagli israeliti di allora verso il futuro. L'Emmanuele deve ancora avvenire. Non è proprio il re Ezechia. Dio ha dato la sua parola e Dio mantiene sempre le sue promesse. Per questo, quando l'Antico Testamento venne tradotto dall'ebraico in greco, alcuni credenti hanno espresso la loro fede in questo Emanuele futuro, dando come un colpo di pollice alla traduzione, e hanno tradotto Alma, una giovane donna, con un aggettivo sostantivato greco, parzenos, che significa vergine in senso stretto. La madre dell'Emanuele, insomma, non può essere una semplice giovane, come dice il profeta Isaia, deve essere vergine. Perché? Perché il Messia non sarà il frutto di un semplice atto umano, in qualche modo sarà mandato direttamente da Dio. È stato un semplice colpo di pollice dei traduttori? Oppure Dio stesso, lo Spirito Santo, facendo leva sulla speranza che animava questi credenti del passato, ha voluto lanciare un altro segno di rivelazione nel testo biblico? Insomma, ci ha voluto dare quasi la grammatica per esprimere quell'evento unico, quella poesia che sarebbe stata l'incarnazione del Figlio di Dio. Anche questo segno rimane nella sua ambiguità. Chi crede lo vede, chi non ci crede non lo vede, pensa semplicemente che quei traduttori si siano illusi, abbiano quasi plagiato i sacri testi. Ed è così che un pubblicano, Matteo, chiamato da Cristo, dopo aver vissuto almeno 3 anni con lui, dopo aver visto tanti segni di Dio sgorgare dalle mani di Gesù, dopo aver assistito soprattutto alla sua morte e alla sua risurrezione, Matteo crede e vede. Crede nel Figlio di Dio e, collocandosi all'interno della lunga schiera di credenti del passato che speravano nel Messia, trova questo segno scritto nella versione greca dell'Antico Testamento e capisce. E giunge così a identificare quella vergine della profezia di Isaia con Maria, cogliendo naturalmente tutto quello che aveva saputo dalle tradizioni della famiglia di Giuseppe, con questo sostantivo greco, parzenos, che ha il significato univoco di vergine. Matteo mostra che il concepimento verginale di Gesù porta a compimento la profezia di Isaia. Davvero quel Dio dell'Antico Testamento, che aveva già iniziato a rivelarsi come il Dio con noi, in Gesù ha mantenuto la parola data. Veniamo ai nostri giorni. A me pare che nella lettura in chiesa, durante la liturgia natalizia, di questo segno biblico, questo processo non possa arrestarsi. La parola di Dio, trasmessa dalla lettura in chiesa della scrittura, ha un'efficacia per ogni tempo della storia, in quanto parola di Dio è capace di parlare alle persone di ogni tempo, in grado di trasformare una determinata epoca, la nostra, nell'oggi della salvezza. Ma perché questo avvenga ancora oggi, ciascuno di noi deve cogliere i segni di Dio nella sua esperienza attuale. Per questo ogni anno la celebrazione memoriale del Natale di Gesù diventa un segno liturgico, e questo segno ha una validità perenne. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno, dice Isaia in quella pagina antica, ma quel vi non sono gli altri, siamo noi in quel momento. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. In parole povere, il valore profondo del Natale è quello di essere un segno di rivelazione di Dio per noi. Sta a ciascuno di noi comprendere la rivelazione di Dio per il nostro oggi. Cosa Dio mi vuole dire in questo momento della mia vita? Anche nel Nuovo Testamento questo avviene. Certo, la logica della rivelazione è sempre quella dei segni storici che, interpretati dalla parola, rivelano le vie di Dio solo a chi crede. Solo il profeta che crede riesce a vedere Dio in azione nella storia e a interpretare con la sua parola umana il messaggio di Dio. E a questo riguardo lancio allora una suggestione per comprendere la logica dei segni di rivelazione di Dio nella nostra vita. Insomma, perché Dio ai tempi di Isaia non ha parlato in modo chiaro? Se è vero che Dio amava Gerusalemme, perché i suoi segni sembravano ambigui? La risposta, misteriosa ma reale, la troviamo nell'analogia con l'amore sponsale. Sono certo che nessuno di noi vorrebbe essere amato da un'altra persona se questa persona fosse obbligata a volerci bene, quasi fosse una marionetta senza fili. E questo anche a costo di rischiare di essere incompresi dalla persona amata, persino abbandonati dalla persona amata. Però noi vogliamo che il suo amore per noi sia libero. E allora, se Dio avesse voluto dei fedeli esecutori della sua volontà, avrebbe fatto dei computer, non degli uomini e delle donne in carne ed ossa dotati di libertà. Quindi già l'Antico Testamento mette in luce che i segni di Dio sono per rispettare la nostra libertà ad ogni costo. E ci indicano la strada verso di Lui, lasciandoci sempre pienamente liberi di percorrerla o di andarcene per i fatti nostri. Certo, ci vuole una grande fantasia per tenere insieme questi due estremi: la grazia di Dio e la libertà umana, la provvidenza di Dio e l'autonomia della nostra storia, la rivelazione di Dio e la fede libera dell'uomo. Su questo tema la riflessione cristiana si è affaticata per 2000 anni e si è resa conto che deve rimanere un mistero. Eppure già l'Antico Testamento, ma soprattutto il Nuovo Testamento, ci testimonia che Dio ha questa fantasia di agire nella sua provvidenza attraverso dei segni dati alla nostra libertà. Vi ringrazio dell'attenzione e adesso attendo qualche domanda da parte vostra.
Ecco, allora noi intanto ringraziamo lei, mandiamo uno stacco musicale. Se volete fare qualche domanda a Don Franco potete chiamare lo 0332 26 42 66. Ecco, Don Franco, mi sente?
Sì.
Allora, ho due domande.
Sì, sì.
Una è praticamente, lei ha parlato dei profeti. I profeti appunto erano coloro che portavano al popolo la parola, insomma i messaggi, detto proprio in parole così, di Dio, no? E
sì.
Ci chiedeva appunto questa nostra ascoltatrice, cioè i profeti venivano molto ascoltati comunque anche dalla popolazione, no? E perché poi c'è stato, cioè perché al giorno d'oggi, intanto chiedeva, ci sono ancora i profeti? E poi perché al giorno d'oggi comunque anche queste figure che noi possiamo identificare in alcune situazioni non vengono ascoltate? E poi le dico anche l'altra invece domanda, così poi se vuole un po' di spazio,
sì, sì.
Per rispondere, aspetti, era quella, questa è mia, quando lei ha parlato del discorso, no, che noi diciamo Dio viene, cioè queste cose vengono da Dio, no, mi deve capitare questo, cioè l'abbiamo un po', no, il famoso discorso non c'è foglia, non cade foglia che Dio non voglia, l'abbiamo un po' questa cosa, ma perché crediamo, penso io, parlo per me, crediamo appunto nel fatto che abbiamo una storia in collegamento con Dio. Vorrei che mi spiegasse bene questa cosa, cioè l'accettazione a volte di quello che ci capita, il male, anch'io sono convinta che non sia Dio che ce l'ha, cioè non è che Dio ci dice a te questo male, all'altro quell'altro male, fa parte della vita, no? Però che Dio permetta queste cose per, non so per quale motivo, cioè è una cosa che ci si sente dire, no? Quindi ci si dice accetta quello che ti capita e anzi offrilo magari a Dio come sofferenza, no? Cioè è sbagliato allora questo concetto o è troppo riduttivo? Non so se come sempre sono chiara nella domanda.
Sì.
Niente, preferisci avere un pochettino, qualche
va
minuto,
bene, diciamo,
non è così, ecco, va bene. Vai, sì. Con la musica, allora un attimo, qualche minuto di musica, poi le diamo
sì,
la parola.
Breve.
Ah no,
forte.
Allora se lei è pronta le diamo, gliela diamo,
sì,
subito.
Sì, facciamola
prego,
subito.
Sì, allora subito, via.
Sì.
A lei.
Allora, la prima domanda riguarda il carisma, il dono dello spirito della profezia. Sicuramente... diciamo così, abbiamo tante precomprensioni a riguardo dei profeti. La prima precomprensione è quella appunto di ridurli semplicemente a coloro che prevedono il futuro, che vedono prima qualcosa che capiterà in futuro. E in realtà, come dicevo, già nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, questa preveggenza è una conseguenza di una consonanza tra il profeta, uomo di fede, e o donna di fede, perché c'erano anche delle profetesse sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, una consonanza tra il profeta e Dio stesso. Quindi il profeta, grazie a questa consonanza suscitata in lui da un dono dello Spirito Santo, riesce a interpretare, a far discernimento della storia, del presente della storia, dei fatti della storia, in modo tale da essere capace da vedere i segni dello Spirito, i segni di Dio, come direbbe il Concilio Vaticano II, nei segni dei tempi, negli avvenimenti dei tempi. Erano capaci i profeti di intuire quale fosse il desiderio di bene, di salvezza di Dio per quel momento della storia, e lo rivelavano dopo aver fatto appunto un oracolo, lo rivelavano attraverso questo oracolo al popolo, per il bene del popolo. Naturalmente quando si intuisce cosa Dio desidera, in quell'epoca si intuisce la direzione che Dio sta dando alla storia, e appunto questo naturalmente stupiva, ma anche scandalizzava, nel senso che non è vero che i profeti nell'Antico Testamento fossero accolti, ascoltati, anzi è il contrario. Di solito i profeti, proprio perché richiamavano il popolo ai desideri salvifici di Dio sul popolo stesso, venivano rifiutati dal popolo.
Quindi
si
venivano,
scontravano, ecco, con il popolo,
non venivano ascoltati, insomma,
no, in gran parte non venivano ascoltati nell'immediato. Poi naturalmente venivano ascoltati dopo, cioè si capiva proprio dalla realizzazione di alcuni fatti che loro avevano previsto, appunto, si capiva che erano autentici profeti. Allora dopo scattava anche nel popolo una conversione, ma di solito non subito. La domanda si chiedeva: ma ci sono ancora profeti nella storia?
Sì,
perché la seconda precomprensione è che il profetismo si fosse spento nell'Antico Testamento, poi si è riacceso per un attimo in Giovanni Battista per preparare, per preannunciare la venuta di Gesù, per indicare al popolo Gesù di Nazareth come Messia, ma poi la profezia si fosse spenta di nuovo. In realtà non è così. Se si legge Paolo nella prima lettera ai Corinzi, ad esempio, ma anche in altri passi, si vede che Paolo parla del carisma. Carisma vuol dire dono gratuito dello Spirito Santo per l'edificazione della Chiesa, parla del carisma della profezia e dà delle indicazioni perché il carisma sia esercitato per il bene della comunità. Quindi c'erano nelle comunità di Paolo dei profeti. Negli Atti degli Apostoli si menzionano Luca, collaboratore peraltro di Paolo, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, menziona, racconta degli interventi dei profeti. Ad esempio Agabo era un profeta, ad esempio quattro figlie del diacono Filippo erano profetesse, erano dotate del carisma della profezia. Sila, collaboratore di Paolo, Silvano, era un profeta. Dunque abbiamo nella testimonianza anche neotestamentaria la presenza dei profeti, e lo stesso c'è nella Chiesa. Lo Spirito Santo nella sua creatività suscita tanti profeti, ancora oggi, come lungo tutta la storia della Chiesa. Diceva Rahner che chi contraddice questo, cioè che nella storia ci sia il carisma della Chiesa, ci sia il carisma profetico, Rahner, grande teologo, ecco, contraddice un dato molto forte della dottrina cattolica. Ecco, quindi ci sono i profeti, ma come nei tempi dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento sono molto variegati. Cioè il compito del profeta viene incarnato da figure molto diverse. Come nell'Antico Testamento, che differenza tra il timido Geremia e l'irruente Ezechiele, tra Isaia, profeta di corte, e Ezechiele, sacerdote.
Sì.
Ecco, quindi sì.
Quindi ci sono, ecco, sì.
Ci sono ancora i profeti, sì. Certo,
e non li ascoltiamo ancora come una volta, insomma, in pratica.
Talvolta li ascoltiamo, talvolta
no.
Cerchiamo di metterli a tacere.
Certo.
Ecco. Seconda domanda, sì. sul fatalismo. Non cade foglia che Dio non voglia, sembra un proverbio cristiano. In realtà non lo è. Perché? Perché ci sono nella storia tante cose che sono proprio brutte, malvagie, peccaminose.
Certo,
e Dio non le vuole. Dio non le vuole. Quindi non bisogna attribuire a Dio la responsabilità dei peccati degli uomini.
Certo.
Questo bisogna, ecco, dopo, di fronte a ciò che ci capita nella vita, secondo me l'atteggiamento della ribellione contro Dio non è cristiano, perché Gesù non ha vissuto questo nel momento della croce, ma nemmeno l'atteggiamento della rassegnazione è cristiano.
Certo.
Gesù non ha vissuto nella passione, nella croce, ciò che gli uomini gli hanno fatto di male, non l'ha vissuto rassegnandosi al male, ma resistendo al male e arrendendosi a Dio. Questo è l'atteggiamento con cui si vivono anche siamo chiamati a vivere. Poi naturalmente un conto è dirlo, un conto certo. Poi quando ci capita addosso appunto qualche disgrazia piuttosto che qualche cattiveria umana, ecco, dopo viverlo è un altro conto, però almeno avere questa consapevolezza nel cuore di cercare di coltivare anche nei momenti crocifiggenti della vita gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, che sicuramente non si ribellò contro Dio, ma non si rassegnò al male.
L'accettazione delle cose negative.
L'accettazione, capitale, appunto, nel senso della resistenza della certo, perseveranza certo, nella certo. fede. In greco perseveranza si dice hypomenein. Menein, rimanere, hypo, sotto, rimanere sotto la croce, ma seguendo Gesù. Certo. Con questa fiducia, con questa resa senza condizioni all'azione dello Spirito Santo in noi, alla volontà di Dio su di noi, che non è la sofferenza in quel momento, ma Dio agisce all'interno della sofferenza che ci capita nella vita, dovuta ad altre cause che non sono da rintracciare sicuramente in Dio. Ecco, questo bisogna, certo, secondo me, recuperarlo sì. proprio contemplando il crocifisso.
Certo, e allora approfittiamo, abbiamo pochissimi minuti, è proprio il momento giusto, no? Ci stiamo avvicinando al Natale e questo bambino è venuto a portarci appunto un messaggio di amore, no? Quindi non di rassegnazione, non di accettazione delle cose negative, ma proprio un messaggio di apertura, no?
Sì, di apertura. A me piace parlare di recettività, nel senso che non è la passività. Passività è lasciarci fare da Dio come dei pezzi di legno. No, no, siamo liberi, ma quanto più siamo recettivi nei confronti dell'azione di Dio che si è data nella vita del Figlio di Dio che si è fatto uomo e continua a darsi nell'azione dello spirito del figlio che agisce nella storia, bene, allora quanto più siamo recettivi nei confronti di questa azione salvifica, tanto più diventiamo attivi. Ecco il valore profondo della preghiera, sì. Della contemplazione che possiamo vivere precisamente in questi santi giorni.
Sì. Bene, io la ringrazio. Mi sono scritta questa frase che me la scriverò sui bigliettini natalizi. Recettiva dall'azione salvifica. Non mi piace, cosa dici Ilaria? La scriveremo nel bigliettino certo. natalizio. Don Franco, grazie.
Grazie
davvero.
A voi e auguro davvero a voi e a tutti gli ascoltatori dei santi giorni di Natale in cui aprirsi all'azione di Dio, essere recettivi nei confronti dei segni affettuosi e salvifici di Dio che si danno nella liturgia, negli affetti familiari, nella vita complessivamente intesa.
Grazie, grazie a lei, grazie ai nostri ascoltatori, a Ilaria e Daniele che sono stati qui con me e a tutti voi appunto che ci state ascoltando. Un abbraccio forte forte da tutti noi. Grazie.
Siamo cresciuti sotto l'ombra delle tue ali.
Abbiamo visto grande l'opera delle tue mani.
Ed imparato ad amare la vita e i fratelli.
Tutti insieme.
Ci hai dato grazia e carità.